passi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sì, lo so, siamo andati un po' lunghi con l'introduzione musicale. Dovevo sistemare un po' di cose, mettiamola così. Buongiorno ascoltatori, le 8 e 5 minuti, eccoci qua. Ancora una volta benvenuti, bentornati, nuova puntata del Demone del Tardi, quella del mercoledì. E oggi, per cambiare un po', cominciamo così. Cominciamo con un ole ole ole. dire Giorgio, Giorgio potrebbe essere curva da terzo anello e potrebbe essere un coro, che ne so, per Chiellini, e invece no. Il coro è quello degli studenti universitari che celebrano il loro professore Giorgio Parisi, che ieri ha vinto il Nobel per la fisica. Vabbè, che ve lo dico a fare, abbiamo vinto anche il Nobel per la fisica, ormai niente più una sorpresa, ci manca giusto di sconfiggere il Giappone ai mondiali di sumo e poi il filotto è veramente completato. E non stupiamoci poi se il Nobel per la letteratura finisse a Fabio Volo, perché ormai vinciamo tutto, anche se questo è un caso assolutamente particolare. Citando Nicola La Gioia, che ieri lo ha scritto su Twitter, qui siamo di fronte a un record quasi ineguagliabile, cioè quello tra risultati di chi si occupa di ricerca e risorse messe loro a disposizione. Tanto per tornare sul tema dell'investimento in ricerca scientifica in Italia, tanto che nel pezzo che oggi Domani dedica al Nobel, al riconoscimento per Parisi, si parla della politica che oggi esalta Parisi ma ignorava i suoi appelli sui fondi per la ricerca scientifica. Comunque ci vuole un fisico bestiale, cantava Luca Carboni, e un fisico bestiale lo abbiamo trovato, Giorgio Parisi, per l'appunto un uomo che prova a mettere ordine nel caos, che poi è esattamente la stessa cosa che cerchiamo di fare noi tutti i giorni quando ci affacciamo alla stanza dei nostri figli: mettere ordine nel caos, che è un'impresa improba, per cui meriteremmo tutti il Nobel per la cameretta, ma una cosa è la cameretta, un'altra cosa è l'imperscrutabile materia. E se per la cameretta basta sbattersi un po' per studiare la materia, ci vuole metodo, applicazione, intelligenza, ricerca, anche dell'elegante fantasia, tutti i requisiti che sono stati riconosciuti anche dall'Accademia delle Scienze, che a Parisi ha assegnato il Nobel. E allora oggi teniamo la politica un po' in secondo piano, anche se accadono cose interessanti, ma ieri siamo andati un po' in overdose da risultati elettorali, e partiamo proprio da qui, da questo Nobel per la fisica e da quanto Parisi stesso dice nell'intervista che gli fa Elena Dusi sulle colonne di Repubblica, dove non si parla della sua ricerca, dei suoi studi che continuano a risultare imperscrutabili per noi profani, nonostante lo sforzo di alcuni giornalisti che provano a tradurre, a mettere ordine nel caos e a tradurre in modo più semplice la complessità del lavoro di un fisico. Ma Parisi in questa intervista parla proprio della scienza e del ruolo della scienza, e allora Elena Dusi apre, come si potrebbe aprire, una conversazione fatta al parco, magari in una stagione in cui gli stormi degli uccelli si alzano nel cielo, quegli stormi degli uccelli che hanno catturato sempre l'attenzione di Parisi, che ha provato a studiarne le dinamiche per capire come si muovono i flussi. E allora Elena Dusi dice: bella giornata per la scienza, e Giorgio Parisi risponde: ce n'era bisogno, in fondo è grazie alla scienza e ai vaccini se oggi possiamo festeggiare insieme. Spero che il premio sia un segnale in controtendenza per la ricerca italiana. E Elena Dusi gli ricorda che da tempo Parisi sostiene che la scienza vada insegnata a partire dall'asilo. Trasmette già qualcosa a suo nipote, che è un bimbo di 4 anni, e Parisi risponde: beh, mio nipote è appassionato di dinosauri, e quale bambino non lo è, e dice che da grande vuole fare il dinosauro. Ma credo che se la scienza oggi è in difficoltà sia anche colpa della mancata diffusione della sua cultura. Per questo credo che andrebbe insegnata ai bambini fin da piccoli, ovviamente in modo semplice. Non possiamo stupirci se le persone poi non si fidano dei vaccini a RNA, dal momento che nessuno nessuno si è preoccupato di spiegargli che cos'è. E allora, visto che Parisi solleva il tema, la giornalista di Repubblica gli chiede se i Novax, il pensiero Novax, lo preoccupano, e la risposta di Parisi è questa: parliamo di una percentuale piccola di persone che si fermerà al massimo al 10-15%, ma ci fa capire che abbiamo un problema. Un secolo fa si pensava che la scienza oggi avrebbe reso migliore il nostro futuro. Oggi questa fiducia non c'è più. Dubitiamo che le nostre condizioni miglioreranno, e consciamente o no, diamo la colpa proprio alla scienza. È vero che la nostra situazione è critica su molti fronti, ma per uscirne abbiamo bisogno di più scienza, non di meno scienza. Questo è particolarmente vero per il cambiamento climatico, che dovrebbe vedere un impegno maggiore. E quello che dice Parisi ci riporta una riflessione che avevamo già fatto anche qui al Demone del Tardi, ovvero al rapporto di consumo istantaneo, di consumo che esiste ormai anche tra i pubblici e la scienza, per cui si attende una risposta certa, immediata, rapida e soddisfacente a qualunque tipo di problema, per esempio anche alla pandemia, come se fosse un click e un'ordinazione fatta su Amazon. Ma i tempi della scienza non sono quelli di Amazon, da cui la delusione e la sfiducia. Elena Dusi gli chiede ancora: cosa accadrebbe se la scienza sfiorisse? E qua è interessante la risposta, perché Parisi dice: viviamo in una società intrisa di tecnologia, ma dimentichiamo che la tecnologia si basa proprio sulla scienza. Prosciugando quest'ultima si fermerà anche la prima, oppure resterà appannaggio di quei pochi paesi che continuano a investire in conoscenza. C'è un libro, dice Parisi, di Marco D'Eramo, che si intitola Lo sciamano in elicottero. Descrive uno stregone dell'Asia centrale che pratica la magia, ma questo non gli impedisce di usare l'elicottero per spostarsi. Credo che oggi ci sia uno scollamento tra gli strumenti che usiamo e la conoscenza che abbiamo, e questo fa assomigliare la scienza a una pseudo magia. Ecco, qua c'è dentro una questione grande come una casa, e volendo c'è anche il ricordo di Troisi e Benigni, che cercavano di insegnare a Leonardo da Vinci, non ci resta che piangere, come funzionavano il water e il treno, ma senza riuscirci, perché li usavano normalmente ma non sapevano come funzionavano. E qua si tocca un'altra questione, che è una delle grosse questioni globali del giorno e del momento, cioè si parla di Facebook e in generale della galassia dei social. Lei usa molto Facebook, gli dice la giornalista di Repubblica. Pensa che anche i social abbiano la loro colpa? E Parisi risponde: mi ha colpito molto un libro di Nate Silver, lo statistico del New York Times, autore di molte previsioni accurate sulle elezioni americane. Lui racconta che le tesi di Lutero non avrebbero mai avuto un'eco così profonda se non avessero coinciso con l'invenzione della stampa. Anche oggi ci troviamo in un'epoca in cui l'informazione sta vivendo un'enorme fase di espansione grazie a internet, ma resta frammentata in mille schegge e crea delle nicchie che finiscono per radicalizzarsi e scontrarsi tra loro. Per risolvere il problema dovremmo imparare a scegliere le fonti qualificate e capire come si forma il consenso scientifico, che non è un singolo studio o il parere di un singolo esperto. Quello che conta è piuttosto l'aggregazione di una serie di evidenze che si assommano l'una all'altra e creano un consenso, che è esattamente quello che i social network e Facebook non fanno. Questione che sta emergendo in modo enorme attraverso le rivelazioni del Wall Street Journal e la whistleblower Frances Hogan, che ieri è stata ascoltata al Congresso. E allora andiamo a vedere che cosa ha raccontato ieri Frances Hogan al Congresso americano, con Daniele Raineri, che riprende la questione sul Foglio questa mattina, paura e delirio a Menlo Park, perché Hogan ha raccontato esattamente qual è il meccanismo per cui un social network come Facebook promuove le bolle chiuse e la radicalizzazione del pensiero, delle bolle stesse. Due giorni dopo, scrive Ranieri, due giorni dopo aver abbandonato lo pseudonimo di Sean, che usava per passare alla stampa informazioni che Facebook avrebbe voluto tenere riservate, la specialista di dati Frances Hogan, ex dipendente di Facebook, è andata al Congresso a testimoniare davanti ai senatori. L'appuntamento era stato fissato per capire se Facebook, che include anche Instagram e WhatsApp, fosse pericoloso e se questa pericolosità potesse essere neutralizzata. La scena era perfetta, come se il cast casting e il set fossero stati pensati da un regista. Lei era sicura e concisa nelle risposte, teneva lo sguardo alto e infilava una dietro l'altra frasi che da sole possono diventare un titolo di giornale. Aveva l'aria inattaccabile di una che sa di che cosa parla. Fin qui, come dire, il contesto è la cronaca, ma veniamo al contenuto. L'azienda Facebook era uscita da una crisi imbarazzante poche ore prima, l'equivalente informatico di un infarto causato da un errore interno che per di più e che per più di 5 ore ha fatto preoccupare o fatto ridere miliardi di persone e che per essere risolto avevano richiesto l'intervento fisico di 3 dipendenti. Mark Zuckerberg, il bersaglio della situazione, per sua scelta ha deciso di non rispondere a questo round di accuse e si vedrà se è una strategia solida oppure se si sta danneggiando ancora di più. L'impressione che questa audizione, che molti osservatori definiscono devastante, sia la volta buona dopo tante false partenze, cioè l'inizio di un intervento per studiare e regolamentare come funzionano i social media. Ma vediamo dunque come funzionano i social media nel racconto da insider che la Hogan ha fatto nell'audizione al congresso. La Hogan ha spiegato la pericolosità del cosiddetto engagement based ranking, che è un argomento che è tornato spesso nel corso della testimonianza. L'algoritmo di Facebook sceglie cosa farci vedere in base a quante reazioni provoca negli utenti, cioè l'engagement. Più reazioni sollecita, più like ottiene, più diventa visibile e ottiene altri like da altre persone, cioè c'è un effetto moltiplicatore. Il contenuto normale cade nell'ombra e scivola via nell'indifferenza della piattaforma. Quello controverso invece è premiato. Il risultato è che davanti ai nostri occhi è proiettato un rullo di contenuti sempre più controversi. Risultato pratico: 20 anni fa l'antivaccinismo quasi non esisteva, oggi è un problema. Hogan ha spiegato che Facebook è consapevole che settare l'algoritmo su questi parametri è pericoloso, ma aumenta il traffico e che sceglie l'aumento di traffico perché porta più guadagni. È un modello, insomma, matematico per incentivare e accelerare la disinformazione. Hogan nota: l'azienda fa profitti dell'ordine di 1.000 miliardi di dollari, ma i danni sono pagati all'esterno, dalla comunità, anche se anche in termini di conseguenze politiche della disinformazione. L'ex dipendente di Zuckerberg dice che la disponibilità di questi dati e di queste ricerche dovrebbe essere pubblica ed è per questo che lei ha passato molto materiale alla stampa e che invece Facebook tiene tutto segretato. Quando l'industria del tabacco negava che il fumo fosse dannoso, i ricercatori non hanno avuto problemi a dimostrare il contrario. Invece in questo caso è Facebook che ha i dati e li tiene nascosti. Tra i dati che Facebook nasconde ci sono per esempio quelli sugli effetti depressivi tra le adolescenti che usano Instagram. In generale le piattaforme di Facebook creano dipendenza negli utenti più giovani perché sono meno capaci di autoregolamentarsi, ma i loro genitori sono inattrezzati ad affrontare il problema perché non lo conoscono, è troppo recente, non c'era ai loro tempi. In tutta l'audizione ricorre questo tema: Facebook è incapace di autocorreggersi, è impensabile affidarsi alla responsabilità di Facebook e di Zuckerberg per migliorare le cose, perché non lo faranno, ed è la ragione per la quale siamo finiti in questa audizione. Facebook non è trasparente proprio perché non vuole cambiare. La stessa innovazione del 2018, quando l'algoritmo fu modificato per favorire le interazioni tra gente reale, è diventato un acceleratore di complotti e teorie deviate. Facebook non ha la struttura per fermare la disinformazione sui vaccini. Questo è Facebook, dice la Hogan. Non vuole affrontare un problema, gli dedica, quando non vuole affrontare un problema, gli dedica poco personale. Lo ha fatto con il reparto che dovrebbe impedire agli under 13 di iscriversi e lo ha fatto anche con il reparto che si occupa di controspionaggio. Hogan sostiene che la soluzione non deve essere basata sul contenuto, quindi sulla censura delle cattive idee a favore delle buone idee, ma piuttosto sul funzionamento. Le piattaforme devono essere meno reattive, i link devono essere impossibili da condividere se prima non si è aperti, così girerebbe meno spazzatura informativa. L'algoritmo non dovrebbe decidere più cosa vediamo, sarebbe meglio tornare all'ordine cronologico, sarebbe più casuale e meno distorsivo, ci sarebbe un premio minore in dopamina, cioè la sensazione di benessere che riceviamo quando molti reagiscono a qualcosa di nostro sui social e ci sarebbe meno estremismo. Questa testimonianza è l'inizio di una campagna politica, scrive Ranieri, che riguarderà i social e che fino a oggi aveva stentato molto a partire. Insomma, Facebook sgancia bombe di dopamina per gratificare gli utenti che si riconoscono all'interno delle loro bolle chiuse, che si radicalizzano progressivamente perché il meccanismo stimola l'engagement attraverso contenuti controversi, che sono quelli che poi generano la disinformazione. Il Foglio intervista anche Shira Frankel e Cecilia Kang. Shira Frankel, giornalista del New York Times, autrice insieme proprio a Cecilia Kang di un libro edito anche in Italia che si chiama Facebook, l'inchiesta finale, pubblicato da Einaudi, che in inglese aveva un titolo ancora più diretto, An Ugly Truth, ovvero una dura verità. Nell'indagine che la giornalista del New York Times e la sua collaboratrice hanno fatto a proposito di Facebook, vengono messe a nudo le responsabilità del social network proprio nella disinformazione, nelle teorie del complotto, nell'incitamento all'odio e alla violenza. Secondo le autrici, la riluttanza dell'azienda nel moderare o arginare i contenuti tossici sarebbe legata all'ambizione di crescita economica e tecnologica e a un profitto che si gonfia con l'aumentare del coinvolgimento degli utenti sulla piattaforma, e poco importa se le persone coinvolte condividono uno studio scientifico sul cambiamento climatico o un post firmato dai complottisti di QAnon o da suprematisti bianchi. Conclusioni simili sono emerse dalle inchieste pubblicate dal Wall Street Journal attraverso i documenti e le rivelazioni fornite appunto da Frances Haugen. Dice la Frankel, all'inizio c'è stata una scelta cosciente da parte di Zuckerberg e dei suoi nell'essere nebulosi sulla natura di Facebook, era semplicemente un'altra piattaforma tecnologica e quindi non valeva la pena impostare le stesse regole rigorose a cui sono sottoposti e a cui si sottopongono i media tradizionali, come fact checking, controllo dei contenuti, tutto ciò che rende, dice, il nostro lavoro di reporter più lento rispetto a Facebook, dove pubblichi invece con un click. Se siamo arrivati al punto in cui siamo oggi, con i vertici di Facebook chiusi nella fortezza impenetrabile di Menlo Park a gestire una crisi senza precedenti, e secondo Cecilia Kang a causa di una cultura che prima di tutto rende prioritaria la crescita. Fin dall'inizio, tra il nucleo dei fondatori di Facebook, dominava una cultura che premiava l'avanzamento della tecnologia e della crescita sopra ogni cosa. Quest'idea del muoversi veloce, di arrivare primi degli altri, una specie di cliché, era veramente la stella polare, la filosofia portante in quel momento. Facebook ha tentato poi di trovare una soluzione ad alcuni dei suoi problemi, ma quell'identità culturale non è cambiata. Il modo che l'azienda ha per crescere e far tornare gli utenti sulla piattaforma, spesso farli rimanere lì il maggior tempo possibile, più interagiscono più Facebook ha successo, perché raccoglie un maggior numero di dati degli utenti da vendere agli inserzionisti. In questo modo cresce il profitto. Dare priorità alla crescita ha portato a dare priorità al coinvolgimento, l'engagement di cui sopra, e questo sfortunatamente ha portato a sua volta ad avere persone che interagiscono con contenuti che possono essere molto dannosi, perché il contenuto dannoso fa tornare le persone, o interagiscono con bugie, disinformazione e incitamento all'odio perché sono arrabbiati, o perché sono d'accordo, o perché sono contrari. Comunque sia, questo rende Facebook il centro della conversazione. Ecco, questi è un po' una grande questione, un grande tema globale e trasversale che ci riguarda molto da vicino come consumatori e utilizzatori naturali delle piattaforme, sia che si stia lontani dai contenuti tossici e dal veleno che scientemente, come dicono la whistleblower e le due reporter del New York Times, Facebook e gli altri social network diffondono quotidianamente, sia invece che si faccia parte delle bolle radicalizzate dell'engagement. Volevo cominciare oggi dalla scienza e dalla tecnologia, però alle 8:25 minuti tocca inevitabilmente tornare alla politica, anche perché oggi l'apertura dei quotidiani è tutta sulla tragediata di ieri di Salvini, con la Lega che ha lasciato il Consiglio dei Ministri. Fisco, lo strappo di Salvini è il titolo che fa Repubblica, ma come dire, sono scelte abbastanza sintoniche, perlomeno quelle dei principali quotidiani. Salvini strappa, Draghi va avanti, il Corriere della Sera. Salvini apre lo scontro con Draghi, la Stampa, tutti titoli accompagnati invece dall'immagine di Giorgio Parisi poco sotto o poco sopra in celebrazione del Nobel per la fisica. Non c'è solamente la questione Salvini, che poi viene ripresa anche in altri termini, perché sono diversi i quotidiani che suggeriscono che dalle parti di Salvini, che prima stava più tranquillo all'interno del governo, salutava sempre, poi si è radicalizzato e si è fatto crescere la barba, insomma Salvini faccia evidentemente dopo i risultati elettorali più fatica a stare buono all'interno del governo e che tiri aria di un nuovo Papete. L'altra volta era estate, quindi Salvini si poteva permettere di andare in spiaggia a torso nudo. Adesso la stagione non è esattamente quella adatta, perché forse giusto Putin si può permettere di andare a torso nudo in spiaggia a novembre, quindi vedremo se le condizioni meteorologiche condizioneranno le scelte politiche oppure no. Sta di fatto appunto che comincia ad aleggiare aria di Papete, anche perché Salvini si sente un po' alle strette, perché oggi si scrive molto del progettone del nuovo centro che, di cui si è molto discusso in questi giorni e che lega la questione del ballottaggio romano agli scenari di politica nazionale. Sono tanti i soggetti coinvolti: Calenda, Renzi, Letta, naturalmente anche dall'altra parte Berlusconi, Giorgetti, insomma un grande centro possibile, forse, chissà, che induce Salvini a fare quello che ha fatto. Intanto attenzione, dopo tra poco diamo la linea al GR delle 8:30, perché lo dico agli ascoltatori che ci seguono da Milano, sono stati segnalati elettori di paragone in città, ce ne sarebbe qualche migliaia, attenzione perché magari li incrociate ma non li riconoscete. Paragone che è una storia triste, è rimasto fuori per 1,01 dal consiglio comunale e ha gridato immediatamente al complotto: ci hanno fregato, complotto, i poteri forti devono essersi riuniti in circonvallazione per bloccare la corsa di Paragone a Palazzo Marino e ci sarebbero prove inoppugnabili che Bill Gates in persona abbia impallato Windows nei computer di un seggio chiave del Gallaratese, che George Soros abbia finanziato l'acquisto vitalizio di Gratta e Vinci ai pensionati del Corvetto per convincerli a non votare i Italexit e che Big Pharma abbia approfittato dei rave in Piazza Leonardo per drogare i giovani che intendevano votare Paragone. Ma per fortuna la verità adesso verrà fuori, poi magari Paragone sta aspettando i voti degli italiani all'estero che potrebbero aggiungergli qualcosa per entrare a Palazzo Marino, chissà. Resta il fatto che il complotto è in essere e dovrà essere svelato. Nella seconda parte della trasmissione, tra poco, ci dedicheremo appunto agli scenari di politica romana e nazionale. Sono arrivati anche i primi elementi di analisi sui flussi dall'Istituto Cattaneo, cioè un'analisi di Livio Diamanti sulle colonne invece di Repubblica. Si torna a parlare della diserzione, dell'astensionismo, delle periferie, questa sorta di safari etnografico che ogni tornata elettorale poi i giornali fanno in periferia per capire, per scoprire perché, come mai le periferie sono state ignorate e hanno ignorato il voto. Tutto questo comunque tra pochissimo, e poi ci tocca anche inevitabilmente ridare a Italia Viva quello che è di Italia Viva, perché abbiamo evidentemente sottovalutato la straordinaria vittoria di Italia Viva, ribadita più volte da Renzi anche in queste ore. Renzi che lo ribadisce quello e non solo in un'intervista oggi sulla Stampa, ma non anticipo altro, ci sentiamo tra poco. La linea sarà milanese, GR delle 8:30 e poi seconda parte del Demone del Tardi. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tune.
off a bottle and I ain't stopping yet. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. The rest of my life gonna start today. Good morning. Good morning. Good morning. The rest of my life gonna start today. Crawling out the ocean, this is evolution. Can I grow into another animal, the next level? I'm sprouting wings and I just wanna sing. In the future, now the past can't harm me. Forget about yesterday, Paul McCartney. I'm feeling like a Beatle on stage, and the whole wide world's gonna know my name. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
E allora ancora una volta un rinnovato good morning e un rinnovato anche na 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 che segue il good morning a tutti gli ascoltatori. Alle 8.37 comincia la seconda parte del Demone del Tardi. Nella prima ci siamo molto occupati di scienza e di tecnologia, adesso ci tocca invece la politica, e scienza e tecnologia stanno insieme nella notizia con cui riapriamo. Tornano a funzionare WhatsApp, Instagram e Facebook, e Renzi rivendica il ruolo decisivo di Italia Viva, e Italia Viva è stata importante anche per far tornare a funzionare i social network in questione. Dico questo e lo ribadisco: abbiamo sottovalutato, molto sottovalutato, il successo di Italia Viva. Lo ha spiegato Renzi: Italia Viva è stata decisiva ovunque in questa tornata elettorale, è stata fatta dell'ironia. E invece, se si vanno a guardare i dati, non è stato così. Per esempio, ieri l'account di Italia Viva esultava per lo splendido risultato ottenuto dal partito a Terzorio, dove il candidato di Italia Viva ha vinto con un risultato molto netto. Va notato che correva da solo in questo comune con 189 aventi diritto al voto, ma resta il grande successo ottenuto da Italia Viva a Terzorio, così come a Castelvenere, a Rignano Flaminio e altre piazze importanti. Ma attenzione, perché Renzi torna comunque protagonista politico della politica nazionale, e lo vedremo tra poco. Se Italia Viva ha trionfato, lo stesso non si può dire del comunismo. Ai, mannaggia, l'avevamo detto ieri, come i tre partiti comunisti milanesi non siano andati esattamente benissimo, e non è andata bene nemmeno a Torino, dove ha portare avanti le prospettive del comunismo era, pensate un po', chi l'avrebbe mai detto, niente po' di meno che Johnson Righeira, candidato nel Partito Comunista di Marco Rizzo. Purtroppo non ce l'ha fatta, non è entrato in consiglio comunale. Ma la notizia vera è che le vie del comunismo sono veramente infinite, a volte imperscrutabili. Chi l'avrebbe detto che sarebbero passate anche per i Righeira? Sapere che Johnson Righeira è un portacolore importante del futuro del comunismo ci induce anche a rileggere l'intera discografia dei Righeira e scoprire, per esempio, che No Tengo Dinero era una critica feroce al capitalismo, e che l'uso dello Vamos a la Playa evidentemente si riferiva al Sol de l'Avenir, che proprio nella playa si prende più che in altro luogo, e l'uso costante dello spagnolo da Vamos a la Playa a No Tengo Dinero non era un'anticipazione di Arabe de Palo, ma come dire, una citazione evidentemente guevarista. Ma lasciamo da parte tutto questo per andare a vedere invece i nodi della politica nazionale. Lasciamo da parte anche Salvini oggi e partiamo invece dalla piazza di Roma, dove si gioca una partita che non è solamente il secondo turno delle amministrative e la battaglia per il Campidoglio, si gioca invece probabilmente un pezzo della partita politica nazionale. E soprattutto, come dire, le alleanze presenti e le alleanze future. Siamo sulle colonne di Repubblica. Bivio Roma per Conte, elogio al candidato PD, ma la Ladura resiste. Vediamo come racconta il momento romano la Cuzzocrea, proprio dalle colonne di Repubblica. Finora Giuseppe Conte si è spinto fin dove ha potuto, mai con questa destra, ha detto a caldo dopo il voto il presidente del Movimento 5 Stelle. Il progetto da costruire con le forze progressiste, ha ripetuto, ed erano mesi che non lo affermava in modo così chiaro. Poi ancora ieri dalla Sardegna sull'ipotesi di un appoggio al Dem Roberto Gualtieri a Roma. Ci rifletteremo, certo. Per il Movimento 5 Stelle è finita la stagione del soli contro tutti. Gualtieri ha lavorato da ministro con me nel Conte 2, un'esperienza di governo misurata sul campo, la gestione della pandemia, PNRR, il recovery che abbiamo portato in Italia, sicuramente è una persona di valore. In questo momento, dice la Cozzocrea, l'ex premier non può dire altro e quello che conta è il ci rifletteremo. Torna l'immagine cara ai 5 Stelle degli elettori che non si spostano come pacchi postali, insomma si tentenna, e che adesso bisogna un po' placare l'anima dura eppure già emersa nelle parole stizzite della Raggi e di Valentina Sganga, la candidata sconfitta a Torino con un sonoro 9%. La sindaca di Roma ha scritto un post dal titolo conciliante Uniti più che mai, ha ripetuto che era sola contro le due corazzate del centrodestra e del centrosinistra, ha insomma equiparato i due schieramenti dicendo che su questo bisognerà fare una riflessione come agli albori del Movimento 5 Stelle e come si legge nel post dell'amico Alessandro Di Battista. Non è quindi un caso, è anzi una mossa astuta, la dichiarazione della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in sua difesa e contro Giuseppe Conte, che invece di restare al fianco di una persona che ha fatto la campagna elettorale con dignità e coraggio è scappato, dice, ad abbracciare Manfredi, candidato vincente di un altro partito. In realtà il neo sindaco di Napoli era l'unico vero candidato unitario tra Movimento 5 Stelle e PD, ma la fuga di Conte è stata comunque notata e ha fatto arrabbiare tanti anche nel movimento. La stessa Sganga, con una frecciata velenosa, ricorda che si vince e si perde insieme e che la faccia bisogna metterla anche sulle sconfitte. Che basti questo a far sì che a Roma e Torino si ripeta quello che successe 5 anni fa, cioè che si saldino i voti dei 5 Stelle e del centrodestra, è però quasi impossibile perché i tempi sono molto cambiati. A Trieste, altra città dove il candidato Dem Francesco Russo ha strappato il ballottaggio, Stefano Patuanelli ha già detto che voterà per lui. Il ministro dell'agricoltura sarà di certo uno di coloro che spingerà perché il secondo turno si prenda una decisione comune che valga per tutti, senza stare a guardare troppo il passato, come a Torino, dove ancora gira il patto anti-Movimento 5 Stelle siglato al primo turno tra lo Russo e Portas. L'idea di alcuni è quella di confermare l'appoggio ai candidati di centrosinistra senza apparentamenti tecnici, senza contropartite in giunta, anche se a Roma c'è tutto un pezzo di movimento che vorrebbe di più, aprire un tavolo con Gualtieri per ottenere posti di responsabilità in cambio dell'appoggio al secondo turno. La scelta è in mano a Conte, che dovrà farla il prima possibile, tenendo conto di una variabile non secondaria. Dall'altra parte c'è Calenda, che proprio attraverso i ballottaggi spinge perché il PD abbracci la sua lista Azione e le forze di centro e abbandoni il progetto dell'allargamento del campo al Movimento 5 Stelle. E allora si parte da qui, dalle due anime del Movimento 5 Stelle, quella che punta a rinsaldare l'alleanza politica con il Partito Democratico, quella invece nativa, fondativa del soli contro tutti, e poi c'è Calenda che spinge e intanto tira per la giacca Letta, e adesso lo vedremo. Repubblica intanto intervista proprio Gualtieri, convergenza naturale, dice, con gli elettori di Calenda e Raggi, moderati non votano Michetti, insomma un Calenda e un Gualtieri ecumenico che apre le porte a tutti, anche alla Raggi, che a questo punto ha fatto anche cose buone. Ma dicevamo di Calenda, perché se Azione diventa il primo partito a Roma, mette Calenda nelle condizioni di fare la voce grossa. Siamo sulle colonne del Foglio. Roberto Gualtieri si aspetta il suo sostegno, dice il giornalista del Foglio a Calenda, e sbaglia, risponde subito Calenda, nel senso che voterà per Michetti, nel senso che non farò apparentamente, risponde Calenda. Eccolo, il centro basculante è tutto qua. Ma per favore, dice Calenda, che stimi Gualtieri ben più di Michetti, mi sembra scontato dirlo, ma il discorso non riguarda solo il ballottaggio di Roma, è più ampio, e allarghiamolo allora, onorevole Calenda. Lo dico a Letta, dice Calenda, scelga lui tra il modello Draghi e il modello Conte. Eccola qua la questione politica. Letta costretto a scegliere, tirato per la giacca da Calenda, ma non solo, tra Draghi e Conte. Carlo Calenda vuole ragionare con la pacata gagliardia di chi rivendica quel 19% che fa della sua lista la più votata nella capitale. Il risultato romano, dice, mi assegna la responsabilità di costruire un'area riformista e liberal democratica che può trovare un'intesa naturale naturale, sia con un PD privo di propulsione, di pulsioni filogrilline, sia con quella parte di forze popolari di Forza Italia che non vogliono morire sovraniste. Si intende che quando parlo di popolari mi riferisco ai veri popolari, non a chi come a Tajani a Bruxelles fa l'europeista e a Roma fa il valletto di Salvini. Io credo che personalità di valore come Carfagna o Brunetta farebbero bene a prendere atto che lì in quella coalizione non è pensabile costruire un'agenda che non sia succube delle mattane di Salvini e Meloni. Insomma, un'area centrista che va da Brunetta e arriva fino alla sinistra del PD, questo il progetto calendiano. Ma un centro del genere, gli viene chiesto, avrebbe allora un dialogo privilegiato col centrosinistra oppure no? Certo, ma attenzione, assai più che nelle contrapposizioni tra destra e sinistra, oggi la battaglia politica si gioca tra europeismo e sovranismo, tra realismo e populismo. E dunque osserverei anche quello che succede a destra, le evoluzioni e le fibrillazioni dentro la Lega tra Letta e Giorgetti. Dice Calenda, c'è molta più vicinanza di vedute di quanta non ce ne sia tra Salvini e Giorgetti o tra Letta e Bonafede, almeno sulle questioni di governo. Eccolo qua il Calenda che tira Letta per la giacca e poi lo precisa: Letta deve scegliere, lo ribadisce ancora una volta, tra il modello Draghi e il modello Conte, perché Draghi e Conte sono inconciliabili. Da un lato la concretezza, la competenza, il pragmatismo riformista, dall'altra il trasformismo, il qualunquismo e l'immobilismo. E allora andiamola a vedere proprio Letta tirato per la giacca da Calenda, perché oggi viene intervistato sulle colonne del Corriere della Sera. Lo intervista Monica Guerzoni a pagina 5. Si parte dalla fattaccia di Salvini. Salvini uscirà dal governo? Chiede la Guerzoni a Letta. Non lo so. Sta a lui chiarire, ma c'è un nesso evidente tra il disastro elettorale della Lega e il tentativo di far saltare il banco. Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Premier, gli ha dato del bugiardo e chiede agli italiani di scegliere tra lui e Draghi. Noi difendiamo il Premier e penso anche gli italiani. Crede ancora che il voto rafforzi il governo? Sì, continua a pensarlo, dice Letta. E qua la Guerzoni provoca Letta sul tema della destra. Salvini e Meloni sono adatti a governare il paese? La risposta è chiara: no, sono un problema per l'Italia. Lo ha detto, e qua ecco la citazione sorprendente, anche Berlusconi: sono un'anomalia per le loro ambiguità sul passato e per certi collegamenti con l'estero. Evitare che il potere vada loro è un problema di tutti gli italiani. Mi auguro che questa sconfitta nazionale provochi a destra un cambio radicale. Spero che qualcuno trovi il coraggio di far nascere un centrodestra europeista che possa contrapporsi a noi in modo sano, senza che ad ogni elezioni debba scattare l'allarme per la salvezza nel paese. Qualcuno è evidentemente Giorgetti da una parte, Brunetta con la Carfagna dall'altra, li aveva citati anche Calenda. Ma non sta esagerando, dice Monica Guerzoni. E Letta prosegue: assistiamo allo scivolamento del centrodestra berlusconiano verso una destra urbaniana che è un danno per l'Italia, e gli elettori lo hanno detto con il voto. Io avrei tutto l'interesse a tenermi Salvini e Meloni come avversari, invece spero che nasca un centrodestra europeo. E allora qua la Guerzoni glielo chiede: lei tifa per la Lega governista di Giorgetti? Risposta di Letta: non so se sia Giorgetti la persona che può far evolvere le cose, ma io vedo una destra incattivita che soffia sul fuoco dei sentimenti del paese. La Meloni ha detto che non c'entra niente con il razzismo e il neonazismo, ma non ha detto che non c'entra niente col fascismo. Il fatto che non si ponga il problema lascia esterrefatti. E qua si viene a Conte. Conte, chiede Guerzoni, vuole coltivare un costante dialogo. Di Maio parla di casa comune col PD, lei invece di processo graduale e lento. Ha visto il tracollo del Movimento 5 Stelle e sta frenando sull'alleanza? Risposta di Letta: ho grande stima di Conte per la scelta coraggiosa di mettere la sua enorme popolarità, che per noi è un'opportunità e non un problema, al servizio del percorso di trasformazione dei 5 Stelle da movimento a partito. È un punto punto chiave dell'evoluzione del sistema, ma le elezioni politiche si terranno nel 2023 e seppure la convergenza è naturale, serve il tempo per fare le scelte giuste, grande prudenza e freno a mano tirato dunque sulla prospettiva politica ereditata dalla segreteria precedente. Sicuro che gli elettori 5 Stelle a Roma sceglieranno Gualtieri senza nemmeno che lei chieda i voti, chiede la Guerzoni, i voti li stiamo chiedendo e sfido chiunque a dire che Gualtieri abbia fatto una campagna spigolosa o urticante verso Raggi o verso Calenda, qua viene ribadito l'ecumenismo necessario già visto con Gualtieri, e visto che Letta dice da qui al 2023 c'è tanto tempo per prendere le decisioni e per valutare le alleanze, la Guerzoni gli chiede: quindi Draghi deve restare a Palazzo Chigi? E risponde Letta: bisogna che questo schema duri, Merkel era il capo dell'Europa e ora che lei non c'è, Macron entra in campagna elettorale e Draghi il leader più forte a Bruxelles, dove si riforma il patto di stabilità e si decidono le cose importanti per il futuro dell'Italia. Quindi Letta promuove la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi e respinge l'offerta della Meloni di mandarlo tutti insieme al Quirinale per andare al voto. E qua si arriva a Renzi, perché l'ultima domanda è: Italia Viva avrà un posto nel nuovo Ulivo? E la domanda potrebbe essere provocatoria visto il passato rapporto tra Renzi e Letta, invece provocatoria alla fine non è. Parlerò con tutti, dice Letta, con Renzi, Calenda, Conte, Speranza, i Verdi, i socialisti. Se io sono il federatore lo sono a partire dai temi, perché con le proposte convincenti che si vince. Noi cuciremo l'alleanza col filo rosso dei diritti civili, del lavoro, della sostenibilità ambientale. Ma insomma, gli dice la Guerzoni, sente di essersi preso la rivincita anche rispetto allo stai sereno con cui Renzi le sfila il posto a Palazzo Chigi? A Siena, dice Letta, mi ha sostenuto e gli sono grato. Zero polemiche, io ho voltato pagina. E allora vediamo il volta pagina come si riflette proprio in Matteo Renzi, che anche oggi viene intervistato dalla stampa. E oggi, come dire, leggere l'intervista a Renzi un senso ce l'ha, al contrario di quanto dice invece la canzone, perché Renzi ovviamente sta cercando di recuperare agibilità e spazio politico utilizzando Calenda come pesce pilota, e intanto si proclama vincitore del mondo. Renzi, gli chiede Fabio Martini, che il vincitore non discusso di questo turno elettorale sia il PD di Enrico Letta rientra tra i motivi della sua felicità? La domanda anche in questo caso vuole suonare provocatoria, ma Renzi la scavalla appunto autoproclamandosi vincitore del mondo. Certo, il PD era per Conte, ora è per Draghi, abbiamo salvato naturalmente loro l'anima riformista di questa esperienza, prima o poi ci ringrazieranno. In queste ore si compie una parabola che è iniziata col Papete quando mandammo sempre loro a casa Salvini, che si è sviluppata nel 2021 quando contro tutti facemmo sempre loro l'operazione Draghi e che si completa oggi con la sconfitta dei sovranisti sui territori. E quanto al PD, vince quando abbandona la linea per me suicida del o Conte o morte. La lezione di questa tornata amministrativa è chiara e forte: il PD dovrà abbandonare i grillini, ci sarà spazio per un'area liberal-democratica, i 5 Stelle non arriveranno al 2023. E questa praticamente la linea politica che Renzi sta cercando di dettare al partito, anche al Partito Democratico, e lo dice con certezza scolpita nella pietra, alla faccia dell'oroscopo che invece veniva evocato ieri da Salvini. Quindi, senza ironia, gli chiede Fabio Martini, lei si sente un patriota? Sono uno, risponde Renzi, che pensa prima al paese e poi alla sua parte. Con l'operazione Draghi abbiamo salvato l'Italia, sempre loro, che era la priorità, fa il paio con il salvataggio dai pieni poteri di Salvini 2 anni fa. I 5 Stelle, gli chiede Martini, sono in crisi, ma vederli svanire in 15 mesi non le pare eccessivo? E qua altra profezia, che più che una profezia suona come un anatema: ci metteranno meno di 15 mesi, mi creda, dice Renzi. Loro cosa sono oggi? Non sono più l'anticasta e sono dentro il palazzo, stando a tavola e con quale ingordigia peraltro. Se sei contro l'Expo a Milano e poi provi a sostenere il sindaco dell'Expo, alla fine resti fuori. Conte impone la candidatura del Fatto, la candidata del Fatto Quotidiano, e non entra neppure in consiglio comunale. Non è fantastico, dice Renzi, non c'è più spazio politico. Se si istituzionalizzano c'è il PD, se si movimentizzano c'è Paragone. E d'altra parte la popolarità non è consenso. Conte riempie alcune piazze ma non riempie le urne, neppure dove riempie le piazze. Non vuole parlare delle grandi città, bene, parliamo delle piccole Eboli. E così, dopo il caso Terzorio, Renzi si fa forte del caso Eboli, cioè, gli chiede Martini, la gente va a vedere il personaggio. Conte è percepito più come influencer che come leader politico. Poi vai a vedere i voti, grande piazza Eboli, ma 5 Stelle al 4%, noi di Italia Viva al 7%, 7% a Eboli, sono forti nei sondaggi, poi vai a votare e prendono meno di noi, rivendica Renzi. Tutti dicono, gli chiede ancora Martini, si è rafforzato il governo, è vero? A quali condizioni? Risponde Renzi, queste elezioni paradossalmente le ha vinte l'unico che non ha partecipato, cioè Mario Draghi. E sul ballottaggio di Roma, e qui veniamo a chiudere il cerchio, Calenda riflette, e lei, se io fossi romano, voterei Roberto Gualtieri senza alcun dubbio. Ma Calenda, gli dice Martini, mettendoci la faccia, si è conquistato lo spazio per rivendicare il primato su un'area riformista. E risposta di Renzi, Calenda ha ottenuto un ottimo risultato a Roma, dove peraltro i primi degli eletti sono due ragazzi di Italia Viva. Niente, non ce la può fare. Finisce chiarendo quello che sarà il suo ruolo: intendo facilitare la costruzione di una casa ampia di riformisti nella quale possono stare da protagonisti coloro che vengono da Forza Italia, PD, Italia Viva, tutti coloro che non si riconoscono nei due estremismi, quello populista di destra e quello 5 Stelle. Insomma, ribadisce quanto detto da Calenda, pur ribadendo la sua primazia in un'area in cui ha dettato anche la prospettiva politica al segretario del Partito Democratico. Se tutto questo avrà un futuro lo vedremo, intanto qualcosa è in movimento, e come si muoverà lo vedremo soprattutto da qui al ballottaggio romano. Intanto sono le 8:57 minuti, chiudiamo il Demone del Tardi, la linea tra poco va a Prisma con Lorenza Ghidini, che oggi torna ad essere accompagnata in conduzione da Roberto Maggioni. Grazie per esserci stati, ci sentiamo domani mattina come sempre alle 8 con il Demone del Tardi.